L'ondata di caldo anomalo che sta investendo l'Europa sembra avere effetti particolarmente nefasti sul mar Mediterraneo, che sta accumulando calore e tocca temperature fino a 5 gradi centigradi superiori alla media. Anche alle alte latitudini, però, la situazione non è delle migliori e sul Monte Bianco qualche giorno fa si è segnato il record di 10,4 gradi, mentre un nuovo studio mostra come i flussi idrici dell'Himalaya, quindi uscendo dall'Europa, potrebbero essere gravemente compromessi. La situazione è preoccupante, ma cerchiamo anche di capire cosa effettivamente possiamo fare. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 23 giugno 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. Ditale che cambia. Sigla. Allora, l'ondata di calore estremo che sta caratterizzando questo giugno in Europa sembra aver colpito, oltre che la terraferma, ancor più forse che la terraferma, proprio il mare. Il mar Mediterraneo sta mostrando infatti temperature anomale di più 3 gradi superiori alla media quasi ovunque, con picchi fino a più 5 gradi centigradi. Lo dico perché nei giorni scorsi Copernicus, che sarebbe il programma di osservazione della Terra con dati satellitari europeo, ha diffuso un'immagine relativa al 19 giugno in cui si vede proprio il mar Mediterraneo colorato in rosso, di un rosso più o meno acceso a seconda di quanto è alta la temperatura rispetto alla media stagionale, e da cui si vede chiaramente che la temperatura superficiale del mare lungo in diversi tratti, in particolare lungo le coste della Spagna, dell'Italia e lungo tratti della costa francese, mostra un'anomalia appunto che è di più 5 gradi centigradi e che in generale insomma è molto più caldo rispetto alla media stagionale. Ed è un'immagine che genera un certo rivoltamento interno, spaventa a tratti e forse conta più di 1.000 parole. Un aumento del genere, parliamo appunto di 5 gradi centigradi rispetto alla media stagionale, non può non avere, come scrive Grimmì, conseguenze sugli equilibri degli ecosistemi marini. Parliamo di proliferazione di alghe e di funghi, di minaccia per tante specie e per la biodiversità in generale, ma non solo di questo, perché il riscaldamento degli oceani rispetto a quello dell'atmosfera e della terraferma ha alcuni elementi che lo rendono particolarmente insidioso. Perché, come fa notare fra gli altri Sergio Ferraris sulla sua bacheca, sul suo profilo Facebook, il mare è un enorme accumulatore energetico e quindi l'acqua accumula bene il calore, molto meglio dell'atmosfera, dell'aria, insomma, è molto meglio del suolo, per cui continuerà a accumulare energia, calore è uguale ad energia, che poi potrà essere rilasciata in maniera violenta e imprevedibile nel futuro. E questo ovviamente desta una certa preoccupazione. Il caso estremo del Mediterraneo, fra l'altro, non è neppure un caso isolato, perché secondo l'ultimo rapporto della World Meteorological Organization delle Nazioni Unite, un rapporto che si chiama State of Global Climate 2021, lo scorso anno il caldo oceanico è stato da record e tutti i set di dati che abbiamo a disposizione mostrano una preoccupante accelerazione nel surriscaldamento degli oceani negli ultimi 2 decenni, più o meno, e di tutti i parametri ad essi correlati, quindi innalzamento del livello dell'acqua, acidificazione, cambiamento delle correnti oceaniche e così via. E questo trend preoccupa ancora più della temperatura puntuale di questo momento, perché se si osserva tutto il trend, ovviamente, e l'accelerazione che sta avendo, questa cosa è piuttosto preoccupante. Ad ogni modo, per cambiare notizia ma restare in tema, le anomalie attuali non riguardano solo gli oceani. Lo so che lo sapete, lo so che lo sappiamo, ma ogni tanto è utile fare un check su questo. Della crisi idrica abbiamo già parlato 2 giorni fa. Oggi diamo uno sguardo alle montagne con 2 notizie che sono uscite in questi giorni. La prima è che sabato 18 giugno alle ore 14 la stazione meteorologica dell'ARPA Valle d'Aosta, posizionata a 4.750 metri sul Monte Bianco, al Col Maior, quindi poco sotto la vetta del Monte Bianco, ha registrato 10,4 gradi centigradi di temperatura. E anche qui parliamo di un record da quando è stata installata la colonnina di misurazione, e da quando ha iniziato a registrare i dati. Pensate che il primato precedente era del giugno 2019 con soli, fra virgolette, 6,8 gradi centigradi, che sono 3 gradi e mezzo quasi in meno rispetto alla temperatura di qualche giorno fa. Quindi c'è stato un incremento veramente notevole, un picco veramente notevole. Il problema in questo caso è che ondate di calore come queste hanno un impatto sulla fusione dei ghiacciai e il degrado del permafrost, che sono due robe che dobbiamo tenere molto sotto controllo, perché lo scioglimento dei ghiacciai ovviamente va a peggiorare la siccità, visto che i ghiacciai sono le principali riserve d'acqua dolce del pianeta che dissetano gli esseri umani e tante altre specie viventi. Mentre il permafrost sciogliendosi rilascia gas climalteranti come il metano e quindi va a generare un cosiddetto ciclo di retroazione positivo, che si chiama così nel senso che accelera un fenomeno ma ha ben poco di positivo in questo caso, e quindi va a accelerare ulteriormente la crisi climatica stessa. Cambiando ancora notizia e argomento, se il Monte Bianco soffre il caldo, l'Himalaya, la più importante catena montuosa del mondo, non è messa poi tanto meglio, perché riporta rinnovabili.it che il ciclo d'acqua del cosiddetto terzo polo, così viene chiamato appunto tutto il complesso dell'Himalaya e dei ghiacciai dell'Himalaya per la quantità di ghiaccio che vengono di acqua sotto forma di ghiaccio che è stoccata là sopra, sta diventando più instabile sotto i colpi della crisi climatica, mettendo così a rischio la disponibilità di una risorsa che permette di vivere a 2 miliardi di persone, perché dall'Himalaya e dall'Hindu Kush nascono i 10 dei fiumi più importanti di tutto il continente asiatico. Queste proiezioni sono il risultato di uno studio che fa il punto sullo stato delle risorse idriche del plateau himalayano e che è stato pubblicato su Nature Reviews, Earth and Environment, e che analizza appunto le distorsioni attuali rispetto al comportamento classico normale di ghiaccio, neve e flusso a valle di acqua che sono state invece provocate, le distorsioni, dall'aumento globale delle temperature. E secondo quanto emerge, la regione avrebbe perso l'equilibrio fra acqua solida stoccata nei ghiacciai e acqua liquida contenuta nei laghi e nei fiumi a causa proprio dell'impatto del cambiamento climatico. Ogni anno più o meno c'è un ciclo che si ripete praticamente uguale e sul quale storicamente è possibile prevedere più o meno i flussi d'acqua, le piogge e quindi anche i raccolti delle varie regioni vicine all'Himalaya, ma sono appunto di buona parte dell'Asia praticamente. Ora questo ciclo sarebbe stato alterato e sarebbe uscito dal suo equilibrio. L'innalzamento delle temperature, unito ai cambiamenti delle correnti occidentali e del monsone indiano, stanno praticamente causando il ritiro dei ghiacciai, l'aumento delle precipitazioni nella parte settentrionale della regione e la diminuzione delle precipitazioni invece nella parte meridionale. E anche qui, come per il Monte Bianco, il problema è che questi cambiamenti negli ecosistemi, così come in tutti i sistemi complessi, non sono lineari. Una volta che si rompe un equilibrio e che qualcosa cambia, il sistema inizia a rotolare guidato da centinaia, migliaia, milioni di cicli di retroazione diversi e nessuno sa dove è esattamente il successivo punto di equilibrio. Comunque, per vederla da un altro punto di vista, in maniera un po' scherzosa, se state morendo di caldo, se accusate gli effetti anche voi dei cambiamenti climatici, potete provare a cambiare prospettiva, come suggerisce l'ennesimo geniale titolo di Lercio, che ci ricorda che questa in realtà è pur sempre l'estate più fresca dei prossimi 50 anni. Comunque, scherzi a parte, la situazione ovviamente è molto critica, non possiamo più nasconderci, dobbiamo accettare questa cosa, accettare anche che alcuni cambiamenti ambientali sono ormai inevitabili e dovremmo adattarci ad essi, ma al tempo stesso non lo dico per scoraggiarci, anzi, penso che accettare sia il primo passo. Credo che solo un'accettazione profonda, anche dolorosa, della realtà possa far scaturire anche la forza per cambiarla questa realtà. Come ci diceva Rob Hopkins tempo fa, ormai forse sicuramente più di un anno fa, nella sua intervista a Matrix Dentro di Noi, abbiamo bisogno di almeno 5 minuti di disperazione quotidiana in cui ci focalizziamo sui problemi come il cambiamento climatico per poi riuscire seriamente a lavorare sulle soluzioni. Su Italia che cambia di soluzioni ne raccontiamo tante e veramente c'è tantissimo da cui prendere spunto, per cui accettazione, ma subito dopo anche speranza e energia per trovare le soluzioni, per fare dei cambiamenti, a partire da dove si può partire, dalla propria vita, dal proprio quartiere, dalla propria comunità, dalla propria azienda, se se ne ha uno, se ci si lavora dentro, dal proprio comune, se si è un amministratore, insomma, ognuno può scegliere il punto d'ingresso che gli è più congeniale ed è il punto dove si trova. Però, ecco, di sicuro non possiamo continuare a far finta di niente. In tutto ciò, per concludere questa puntata, ieri, anzi l'altro ieri, Luigi Di Maio ha lasciato ufficialmente il Movimento 5 Stelle per creare il suo gruppo, nel quale l'hanno seguito 62 parlamentari. Nome della nuova formazione, Insieme per il Futuro. Il suo, come hanno fatto notare in diversi, ironicamente. Comunque, battute a parte, la notizia è buttata così un po' alla fine della puntata, dopo 10 minuti di disquisizioni su problemi che sono decisamente molto più gravi di questo, ovvero la crisi climatica e la crisi ambientale, può ingenerare la reazione del tipo: ma chi se ne frega di Di Maio? E è anche comprensibile. Al tempo stesso, la questione del come mai un movimento nato con istanze anche, insomma, di cambiamento profondo, rivoluzionario quasi, che voleva cambiare i meccanismi della partecipazione e della politica, sia finito a ripercorrere gli stessi errori e le stesse dinamiche della politica più classica, non è una questione da poco. E non vedo in giro analisi particolarmente illuminate su questo, mentre ci sarebbe davvero molto da dire e molto da imparare. Magari proviamo a farlo nei prossimi giorni. Va bene, detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con... No, non è vero, a domani, perché domani è venerdì, con una nuova puntata di Me la segno, sempre a partire dalle 8 su canale YouTube, Spreaker, Spotify, Italia Cambia, nonché sulla pagina di rassegna stampa di italiacambia.org. E come ce lo vi ricordo, che chi si rassegna è perduto.